Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, o Padre, per la tua pazienza con noi. Tu hai tutto, ci dai tutto il tempo per convertirci. Ci hai mandato tuo figlio ed egli è rimasto con noi e poi è morto e risorto e continua a rimanere con noi, e tu ci permetti di prendere tutto il nostro tempo perché possiamo deciderci a diventare figli. Grazie perché non sei impaziente come noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu sei davvero colui che ci offre la misericordia. La tua è una parola di speranza. Tu sei la buona notizia del Padre, quella buona notizia che ci permette di credere che ogni giorno tu sei capace di cominciare da capo con noi. Ti chiediamo la grazia di comportarci in maniera degna di te. Noi comprendiamo il rischio della nostra vita, che è quello di essere cristiani di nome ma non di fatto. Donaci di essere fedeli al nostro statuto di cristiani, donaci di essere fedeli al dono che ci è stato fatto, al dono dello Spirito. E ti ringraziamo e ti lodiamo, Spirito di Dio, intima, feconda, sorgente di ogni novità. Concedi la beatitudine di chi opera la pace, il dono della gioia radicata nell'incontro con Cristo risorto. Imprimi nel nostro cuore, nel cuore di ognuno, il sigillo della tua presenza creativa. Rendici uomini e donne di fiducia, abbandonati ai tuoi progetti. O Maria, tu che sei la madre della speranza, donaci di essere continuatori dell'opera di Cristo e portatori di speranza nel mondo. Amen. Siamo al capitolo primo, versetti 27 in avanti, e non sono molto in avanti perché saranno appena quattro versetti, 27, 28, 29, 30, sono gli ultimi quattro versetti del primo capitolo, e ho intitolato questo brano Comportarsi in modo degno di Cristo, e poi ho messo come sottotitolo La credibilità del credente, che in fondo è come dire: se ci credi, renditi credibile. Perché noi spesso diciamo: ma io ci credo. Ma ti sei reso credibile? Perché il problema non è tanto credere, ma rendersi credibile. Io mi ricordo un ragazzo che si lamentava perché lui voleva entrare in seminario, i suoi genitori non volevano e dicevano: ma no, ma non è maturo, eccetera eccetera, e quindi gli hanno fatto un sacco di opposizioni. E io mi ricordo che la prima cosa che gli ho detto: senti, adesso lui è prete felice, contento, prevosto, eccetera eccetera, gli dice: senti, se ci credi, renditi credibile. Cioè, se i tuoi genitori non credono nella tua vocazione, vuol dire che tu gli dai adito perché non credano, no? È chiaro che i genitori, vedendo un figlio un po' sul molliccio, un po' oh, figurati se quello, ma dai, no, questo qui, ecco, invece, se tu ci credi, devi dimostrare. In fondo noi cristiani diventiamo credibili quando ci giochiamo. Ecco, il giocarsi. E Paolo qui ci dà un esempio. Dice: comportatevi, è bellissimo questo, la traduzione è impagabile, la traduzione comportatevi da cittadini, il greco è politeuste, c'è dentro la parola polis, e viene fuori la parola quasi politesse in francese, no? Che vuol dire, viene tradotto come buona creanza. In realtà non è la buona creanza, perché deriva da polis. Vuol dire piuttosto il modo di comportarsi che rispetta l'altro, perché il cittadino è colui che non vive da solo, se no quello è un isolano, soprattutto se vive da solo su un'isola. Ma il cittadino è quello che vive nella civis, cioè insieme agli altri, e quindi forma una civiltas, la civilizzazione è l'insieme dei cives che lavorano per il bene comune. Allora Paolo conia un modo di dire, no? Cittadini degni, cioè ci comportatevi solo, solo, monon, c'è cioè un monon, ho dovuto spostare il verbo davanti perché comincia così, solo, vi dico come è disposto il testo greco, solo degni della buona notizia di Cristo comportatevi da cittadini. Ora in italiano non gira molto, ho dovuto spostare, quindi soltanto, cioè vi raccomando, dice Paolo, dunque vi raccomando, non andate, non scostatevi da questa direttrice, che è questa, solo comportatevi da cittadini degni, axios, degnamente potremmo dire, perché axios sarebbe, se non fossero cittadini degni, sarebbe axioi, no? Comportate degnamente della buona notizia che è Cristo. Notate bene, quel di Cristo non è la buona notizia che appartiene a Cristo, ma è la buona notizia che è Cristo, cioè San Paolo ha in mente, se tu hai scelto Cristo come il senso della tua vita, fa vedere che è davvero Lui quello che ti sostiene, fa vedere che Lui è dentro nella tua vita. Ricordate che Paolo dice, per me vivere è Cristo, qui cosa sta dicendo? Fate come me, anche per voi deve essere Cristo vivere. E viene in mente anche gli Atti degli Apostoli, non so se avete in mente gli Atti degli Apostoli, quando i cristiani ormai fuggono perché c'è stata la persecuzione a Gerusalemme, scappano dove? Scappano a Damasco. E lì, a Damasco, in Siria, per la prima volta i fratelli vengono chiamati cristiani, cioè sono gli altri che li chiamano, Antiochia, scusate, Damasco, sì, Antiochia è sempre in Siria, adesso voluto mettere Damasco perché Damasco è adesso, la capitale di Damasco è adesso Antiochia, sono io che mi sono andato, Antiochia era la Roma d'Oriente, era la grande città, come Antiochia era allora la città, non era Damasco, ma era Antiochia la, città, la capitale, quindi ad Antiochia, lì per la prima volta i cristiani vengono chiamati, i discepoli vengono chiamati, i fratelli vengono chiamati cristiani, cioè non sono loro che dicono, ma veramente chi siete voi? Noi siamo cristiani. No, noi non siamo cristiani, loro dicevano noi siamo fratelli, ma gli altri vedendo dicono, guarda, vivono come Cristo, dunque li chiamano cristiani. Ed è molto bello questo, vuol dire che non siamo noi che ci identifichiamo, che ci qualifichiamo, ma sono gli altri. Chi sei? Viene in mente, noi qualche giorno fa abbiamo celebrato la festa di San Gerolamo, no? Nella vita di San Gerolamo si racconta che a un certo punto il Signore, un angelo del Signore gli appare e gli disse, Ieronime, qui sei, chi sei tu? E lui risponde, Christianus sum, sono cristiano, e il diavolo, cioè il diavolo, e l'angelo cominciò a percuoterlo con un grosso bastone, Mendax, Mendax, bugiardo, bugiardo, Ciceronianus es, non Christianus, sei ciceroniano, non sei cristiano, cioè sei più preoccupato della letteratura, della cultura, della biblioteca, dei libri, che neanche di Cristo, cioè sei impregnato di questa cultura mondana, ma non delle cose di Cristo, per cui il tuo parlare, il tuo pensare è un pensare mondano. Capite che allora qui San Paolo sta dicendo questo, guardate che il comportarsi da cittadini che sono, che vivono questa buona notizia che è Cristo, vuol dire avere il gusto di Cristo dentro, insomma, che il tuo parlare è un parlare evangelico, il tuo vivere è un vivere evangelico, non è un essere impregnato di un altro tipo di cultura, la cultura dei consumi, la cultura dei soldi, la cultura dell'arrivismo, del successo, del divertirsi, del sentirsi bene, del buonismo diffuso che ormai è imperante, capite, questo buonismo che poi si trasforma in cose davvero paradossali, non so se avete sentito, quel ragazzo che ha dato un calcio a un gatto ed è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione in America. Ora siamo a questi livelli, se uccidi un bambino ti danno il premio, ma o se uccidi un bambino neonato nel grembo materno, e a qualunque età sia, non importa, ma se dai un calcio a un gatto, anche perché gli amici l'hanno ripreso con la fotocamera e l'hanno messo su YouTube, e lì appare questa cosa, l'hanno identificato subito, gli animalisti l'hanno preso, la polizia di queste cose qui, tac, capite? Siamo a questi livelli, cioè, dare un calcio al gatto e fargli fare un salto, che poi i gatti sono elastici, volano, si finisce. Ora, al giorno d'oggi, puoi dare uno schiaffo al Papa, non succede niente, lui ti perdona, ma se dai un calcio a un gatto o a un cane, rischi di finire male. Siamo questi paradossi, no? Ora, siamo impregnati in un altro tipo di cultura, non tutto è fatto per l'uomo, ma noi dobbiamo essere, siamo un po' come inseriti in un mondo dove non si capisce bene quali sono le priorità, quali sono i fini e quali sono i mezzi, per cui tutto diventa un fine oppure tutto diventa un mezzo, non si capisce bene, un bel disastro, la confusione totale, quando non esistono più i valori, no? Quando c'è il relativismo, per cui i nostri desideri diventano i nostri diritti, ogni volta che io ho un desiderio è un diritto. Io voglio fare una famiglia con il mio amico, io sono un uomo e un amico e voglio fare famiglia, voglio che la nostra unione si chiami famiglia, ma capite, questo è il mio desiderio, ma un conto è il desiderio, un conto è il diritto, i diritti non sono desideri. Se io voglio avere le corna, non è che ho il desiderio di avere le corna, allora divento un bue, voglio che per legge si scriva che io divento un bue, ma no, non basta avere desideri per arrivare ad avere dei diritti. Se io ho desiderio di volare, vado sul tetto, mi butto giù, no, prova a volare, vai a vedere, no? Cioè, è una grande confusione, eh? Quando non esistono più dei valori, allora tutto entra nel calderone, qualunque cosa desidero è un mio diritto, per cui io mi sono affezionato al mio cane e voglio che questa mia unione col mio cane diventi matrimonio, desidero e voglio che questo sia scritto è ratificato dalla legge, perché ho diritto a questo, perché no, poverino, la mia povera bestiola che sarà il mio erede e poi avrà anche la pensione di reversibilità e tutto qua, ma certo, ma perché no, se questi sono i miei desideri e diventano i miei diritti, è sicuro che allora così diventa, ogni volta che ho un desiderio. E noi come educhiamo i nostri figli? Desidero questo e dunque ne ho diritto e tu devi darmelo. Capite? Ma questo come educhiamo i nostri bambini? Fanno piangere, daglielo perché dopo piange. Ma mia mamma diceva: è meglio che pianga adesso che piangere dopo, lascialo piangere. Perché? Ma perché è così? Allora lui si accorge, il bambino comincia da piccolo ad accorgersi che tutti i suoi desideri diventano i suoi diritti, e dunque tutto quello che lui vorrà glielo daranno, e io ti ricatterò finché tu non me lo darai. Capite? Siamo lì, Però è tutta una serie di cose che noi. Però adesso sta, prima è partito dalle famiglie, adesso è entrato nella società. Allora, ecco qui qual è la medicina: tornare a comportarsi da cittadini che vivono degni della buona notizia che è Cristo. Cioè, fai vedere che è Cristo colui che impregna i tuoi modi di pensare, i tuoi gusti, il tuo modo di essere, eccetera, affinché, notate bene, sia che essendo venuto e avendo visto voi, sia essendo assente, ascolti su di voi che state in un solo spirito. È bello, no? Cioè, non importa se io vi ho visto o se non vi ho visto, non importa se io sono lì o se non sono lì, sia che io venga o che io non venga, che io stia o che non stia, io venga a sapere che voi siete in un solo spirito. Cioè siete, ricordate gli Atti degli Apostoli, erano un cuor solo e un'anima sola. E in effetti parla ancora di una sola anima, una sola psiche. Mia psiche e ni pneumati. Prima parla di un unico spirito e un'unica, una sola anima. Cioè anima, non è inteso l'anima come intendiamo noi, in senso scolastico tomistico, no? L'anima intesa come vita, cioè che un'unica vita scorra dentro di voi e abbiate uno stesso spirito. Cosa vuol dire avere lo stesso spirito? È lo Spirito Santo, naturalmente, ma Paolo pensa allo spirito vuol dire avere lo stesso respiro, no? È il respiro di Dio, capite? È la ruah, è lo spirito che ti permette di respirare con i polmoni di Dio, quindi avere dentro la vita di Dio. E questa vita di Dio è un'unica vita, è una vita che si spande su tutti, abbiate questa stessa vita, è bellissimo, no? E poi ancora, synatsluntes tepistei, e anche qui è intraducibile, è il synatsluntes, io ho tradotto così, combattendo insieme, cioè è un combattere insieme, è un po' come il gioco a squadre che si fa durante i giochi istmici, oppure che si faceva durante i giochi che si facevano anche a Filippi, cioè c'erano i combattimenti a squadre, no? E allora se io combatto insieme con la mia squadra, l'unione fa la forza. Allora San Paolo sta dicendo, noi cristiani se abbiamo un unico spirito, un unico respiro, il respiro di Dio, un'unica vita in noi, allora cominciamo a combattere insieme, siamo forti, diventiamo forti, da soli è un disastro, ma incordata diventiamo forti, siamo insieme, da soli è impossibile, ma i cristiani, guardate, è bellissimo questo, il mio padre spirituale diceva, ricordatevi, diceva noi quando eravamo seminaristi in liceo, che il cristiano è una creatura che sia che vada in paradiso, sia che vada all'inferno, va sempre in processione, non ci andrai mai solo. Cioè va sempre in processione. Se vai in paradiso ne tiri dentro tanti, se vai in inferno ne porti dietro tanti. Nessuno si salva mai da solo, siamo chiamati a salvarci a grappolo. Se non si salvi con gli altri non ti salverai mai, perché siamo insieme agli altri. È preoccupante perché vuol dire che dobbiamo preoccuparci di portarci dietro nel bene un sacco di gente, pensare però San Filippo Neri e tanti altri santi che sono, cioè i santi vanno sempre insieme, certo, i santi sono tutti insieme, vanno insieme, e pensate a tutto il grappolo di santi nel 600, non solo francese ma italiano, da San Filippo Neri, San Carlo Borromeo, Sant'Ignazio di Loyola, Santa Teresa d'Avila, cioè tutta una serie di santi che si conoscevano tutti tra di loro, erano tutti, perché la santità è contagiosa, E quindi è come l'influenza in senso positivo, non in senso negativo. Ma, allora è importante questa cosa qui. Ricordate Dostoevskij, io ricordo sempre il fatto raccontato dai fratelli Karamazov, no? Tra i protagonisti di Dostoevskij c'è la Krushenka, una donna che ha fatto di tutto, una poco di buono. Lei stessa racconta un po' la sua storia e racconta che forse lei non si salverà mai perché assomiglia a quella donna, e qui racconta la storiella, c'era una donna, era una prostituta che un giorno muore, e allora si presenta alle porte del cielo e il Signore gli dice, l'angelo che presiede al paradiso dice, non puoi entrare, perché? Ma perché non hai fatto niente di male, non hai fatto niente di bene, in questo registro sto guardando proprio niente, la tua vita vuota, c'è niente di bene. E lei dice, possibile, tutta la mia vita neanche una cosa buona. Ah sì, guarda qui in fondo a questa pagina, in piccolo, c'è un piccolo evento. Tu un giorno è venuto un povero alla tua porta e tu gli hai dato una cipollina. Guarda, adesso tu vai giù nell'inferno e io calo la cipollina. Tu ti aggrappi, se questa cipollina ti regge, tu potrai arrivare in paradiso. Ora lei scende piena di fiducia nell'inferno. E l'angelo cala la cipollina e lei si attacca alla cipollina e comincia a salire e vede il cielo avvicinarsi, dice, oh grazie Signore, sto salendo. Ma a un certo punto sente che c'è un peso ai suoi piedi, mentre saliva qualcuno si è attaccato alla sua gonna, qualcun altro si è attaccato al suo piede, qualcuno si è attaccato alla sua cintura, e poi attaccato alla cintura dell'altro, c'è l'altro, c'è un grappolo di gente attaccata, e lei vede questa cipollina esilissima, il filo piccolissimo, e il grappolo che si allunga, e dice, adesso cede, via, la cipollina è mia, comincia ad agitarsi, si spacca la cipollina e scende giù, sarebbe salita insieme agli altri, ma se tu vuoi salire da solo, sei l'inferno, l'inferno è questo, ricordatevi, sia che andiamo in inferno, sia che andiamo in paradiso, ci andremo sempre in processione. Questo è Dostoevskij, non l'ho mica raccontato io, questo non so se l'avete mai letto, andate a leggere i fratelli Karamazov, lo trovate, Oh, non è come leggere le favole di Cappuccetto Rosso, Fratelli Karamazov, sono 600 pagine, quindi cioè, non sono romanzetti piccoli, non è come leggere Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, anche quello vale, ma è molto piccolo, è un'altra cosa. E allora ritorniamo lì, quindi una sola anima combattendo insieme, no? Per la fede, notate bene, per la fede, quindi questo Synatronte stepistei, cioè per la fede, tu euangeliu, la fede della buona notizia, cioè tu devi avere, essere radicato, che cosa hai in mente? Cos'è questo combattere insieme per la fede della buona notizia? Fede del Vangelo c'è scritto, sì. Ma uno pensa che il Vangelo, cioè a me non piace tradurre il Vangelo perché mi viene in mente il libretto, e penso che la gente gli viene in mente, cioè siccome ce l'ho in mente io, la farà in mente anche la gente, il Vangelo per me è un libretto, no? Come quando io penso al rosario, uno pensa alla corona, no? Non pensa alla preghiera del rosario, capite? Per precisare, tu ce l'hai il rosario, Gesù, che ce l'ho qui la corona in tasca 3, però, perché devo sempre prestarne un altro, poi magari un altro non ce l'ha e poi ho la decina per me. E allora, cioè, capite? E allora qui è piuttosto la fede, cioè l'appoggiarsi saldamente, fede, pistis vuol dire proprio appoggiarsi a qualcuno come a una roccia, cioè appoggiati saldamente alla roccia che è la buona notizia. Cioè se tu sei radicato sulla buona notizia, e abbiamo visto che la buona notizia non è una chiacchiera, ma è una persona, è Gesù, se tu ti radichi in Lui, ancora una volta, allora tutto a gusto di Cristo, tu parli, è Cristo che parla, tu vedi, è Lui che guarda, tu operi, ed è Lui che opera, tu sorridi, ed è Lui che sorride, capite? Tutto è di Cristo, ancora una volta vedete la coerenza di cui parlavo prima, no? Il titolo che abbiamo dato, questa coerenza, quindi la buona notizia. E non essendo spaventati in nulla dagli avversari. Quindi fondatevi in questa roccia che è la buona notizia. E vedrete che non sarete spaventati da niente. Ma cosa ti spaventa? Ti spaventa il mondo, ti spaventa cosa pensano gli altri? Ma chi te ne frega? Non potrai piacere a tutti, ma neanche Gesù Cristo piaceva a tutti. Ricordate qualche giorno fa abbiamo letto proprio il discorso, ma questi dicono così, ma questi dicono cos'ha, ricordate Gesù sta entrando, l'ho letto in San Luca, Gesù decide di andare a Gerusalemme, sta attraversando la Samaria e va a Gerusalemme non per fare le ferie ma perché morirà a Gerusalemme, e cosa succede? Dicono no, avendo saputo i samaritani che andava a Gerusalemme non vollero accoglierlo. E i discepoli, risposta subito, Signore, facciamo un gesto profetico, così come hanno fatto i grandi profeti, invochiamo fulmini dal cielo, giù, come l'Isis, no, giù, tagliamo la gola a tutti, vai, basta, finito. Gesù li rimproverò e dice, andiamo altrove, non c'è mica bisogno di tagliare la gola, cioè, non puoi piacere a tutti, e Gesù lo sa che non può piacere a tutti. E non per questo si drammatizza la cosa. Ti rifiutano da una parte, ma vai dall'altra. Neanche Gesù piaceva a tutti, neanche la Madonna, neanche San Giuseppe. Perché se noi vogliamo accontentare tutti, quindi non siate spaventati dagli avversari, non lasciar decidere all'altro delle tue emozioni, di quello che devi fare. Io racconto sempre la storiella che raccontava un grande psicoterapeuta, John Powell, il quale un giorno era a spasso con il suo amico, fondatore degli Alcolisti Anonimi, e il fondatore degli Alcolisti Anonimi gli dice, vieni con me a comprare giornale, e questo dice, sì, volentieri, vanno a comprare giornale, all'edicola, mi dia il New York Times, e questo edicolante, prenda! Oh, grazie, ma quale grazie? Oh, molto gentile, ma quale gentilezza, arrabbiato, no? E allora John Powell domanda, tu compri il giornale sempre lì, sì? E lui è sempre così, oh, anche peggio. E perché lo compri sempre lì? Perché devo lasciar decidere a lui dove devo comprare il giornale? Cioè, non lasciar mai decidere all'altro del tuo umore. Cioè, se tu vuoi essere buono, non lasciare che sia l'altro a decidere che tu diventi cattivo, l'altro mi dispone, ma io sorrido lo stesso. Cioè, qui San Paolo proprio dice: non lasciatevi spaventare dai vostri avversari, non potete piacere a tutti. Non è importante che l'altro sia contento di quello che fai, perché se li vuoi accontentare tutti, non li accontenterai mai. C'è sempre la mia mamma che aveva sempre tanti proverbi milanesi, no? Te pu dare stupà la buca del forno, ma mica quella della gente. Cioè, puoi bloccare la bocca del forno, la puoi chiudere, ma non quella della gente. Chiacchiereranno sempre. Se fai una cosa perché fai questa, se non la fai perché non la fai. Ricordatevi la storiella di San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino e l'asino che andavano in Egitto, no? E allora attraverso un villaggio la Madonna e Gesù bambino sull'asino e la gente comincia a dire: oh, guarda questa donna senza cuore, lui poverino vecchio tira l'asino giù, lei su bella comoda, oh sì sì. Allora cosa fanno? Allora scendono, sale San Giuseppe con il bambino e allora attraverso un villaggio: oh, guarda uomo senza cuore, guarda la povera donna, lei a piedi, lui sull'asino. E allora dice: vabbè, cosa facciamo, andiamo tutte e tre sull'asino. E allora attraversano: oh, povera bestia, guarda, senza pietà, tutte e tre sull'asino. Arrivano a un altro villaggio, allora scendono tutte e tre, l'asino vuoto, allora che stupidi, hanno l'asino e vanno a piedi. Allora, non li potrai accontentare mai tutti, eh? Se li vuoi accontentare non farai mai te stesso. Sii te stesso, scegli il bene, sii di Cristo, e che l'altro sia contento o no, che ti importa? Perché devi essere contento se l'altro è contento? Perché entrerai sempre nei compromessi, sarai sempre una verità a metà, sarai sempre un po' così, un po' cosà, perché non vorrei che lui piangesse. Ma capite, lì mi ricordo quando facevamo l'adorazione notturna, quando avevamo il ritiro notturno, il ritiro di una settimana, al giovedì si fa l'adorazione di notte, e una volta c'erano i telefonini, allora uno andava, si segnava l'ora per andare a fare l'adorazione, e durante la notte a ore si faceva l'adorazione. Uno dice: io sono nella camera tal dei tali, la faccio alle 4, la faccio alle 3, e quello dell'ora prima andava, bussava, e allora apriva la porta e lo chiamava. E io una mattina alle 4 passo per andare a fare l'adorazione, c'era una ragazza che aveva la porta aperta di una camera, era lì che diceva: psst, psst, ehi, ehi, e dice: che fai? Temo di svegliarlo. Allora lo sveglio o non lo svegli? Non puoi fare ehi, ehi, psst, psst, accendi la luce, temo di svegliarlo. Allora, noi siamo un po' così, no? Vorrei svegliarlo, ma temo che soffra. Cioè, allora, dai, cioè, non possiamo piacere a tutti, cioè, devi nel compromesso, no? Poi magari lui soffre, ma insomma, non puoi abbattere un albero senza dargli qualche colpo d'accetta, cioè, l'albero per... e non puoi farla frittata senza rompere le uova, cioè... Bisogna arrivare a certe scelte che sono importanti, anche se drastiche. Qui Gesù San Paolo dice: guardate che se vuoi essere di Gesù devi avere il coraggio di andare controcorrente. Non abbiate paura, e quindi insieme, certo, non essendo spaventati nulla dagli avversari. Allora, attenzione, questo vostro coraggio, questa vostra coraggio che sembra invece una sconfitta, ciò, etis, è per loro endexis indizio, vedete che la parola endexis, la parola indizio, segno di rovina, per dire: siete dei poverini, guarda, avevano come Cristo, ma che poveracci, ma che siete gente, ma voi siete fermi al Medioevo, ci credete ancora in queste cose così vecchie? Ma figurati, qualcuno mi dice: ma padre, lei è medievale? No, molto prima. Io sono ancora ai tempi di Abramo. Oh sì, perché Dio è più fedele, è ancora più lontano, capite? 1900 anni prima di Cristo. Oh sì sì, Cristo siamo già appena 2000 anni, ci sono già 4000 quasi, capite? E allora il coraggio, non, perché per loro questo è indizio di rovina, per voi invece di soterias, di salvezza. Cioè, loro vanno verso la poleias, la rovina, figlio, ricordate, il figlio della padre, non ho perso nulla, nessuno, se non il figlio della perdizione, e qui in greco è ios tes apoleias, ecco, la perdizione. Quindi per loro questo è segno di perdizione, cioè siete dei folli. Chi può pensare come Cristo? Ma siete pazzi. Cristo è lo sconfitto. In effetti, guardate che la parola, da dove deriva la parola cretino? Da cristiano.
Chrétien,
cretino, i cristiani, i cretini. Cioè, sono coloro che sono folli per Cristo, sono pazzi, ma questi sono veramente cretini. Ricordate che il romanzo di Dostoevskij, che viene presentato normalmente l'idiota, in realtà nell'originale non è l'idiota, è il cretino, ma perché è cristiano. Questo idiota è uno che, essendo cristiano, viene preso come idiota, cioè diventa cretino. Allora, noi cristiani diventiamo i cretini, certo gli altri guardandoli dicono, oh, sono i cretini, ecco qui, no? Quindi sono rovina, sono stoltezza per voi invece di salvezza. E ciò viene da Dio, cioè è un dono di Dio, cioè sappi che vivere in questa maniera è un dono di Dio, è una grazia. Questa croce, questa scelta di vivere per amore, questo perdersi per amore, questo chicco di frumento che è caduto in terra muore e produce frutto, certo sembra follia, perché se il chicco lo tengo in un vaso di vetro, ho di tutti i chicchi e non li perdo mai, però non avrò mai un campo di grano. Ho un vaso di vetro con dentro tanti chicchi, ma se ho il coraggio di perderli e di buttarli nella terra, loro muoiono, ma avrò un campo di grano. E questo è il coraggio, e questa è la scelta di Cristo, e questa è la logica di Cristo, cioè è l'essere degni della buona notizia che Cristo ci ha diventare capaci di vivere questa realtà. E poi gli dice, poiché a voi, quindi questo viene da Dio e spiega perché, poiché a voi fu data, notate bene, fu data è un passivo divinum, c'è un modo per parlare di Dio senza nominarlo, cioè a voi Dio ha dato la grazia, notate bene, eucharizze, c'è la parola ancora eucarizzo, eucharizze, e cioè ha dato la grazia, Dio ha dato la grazia riguardo a Cristo, cioè attraverso Cristo, cioè questa grazia è venuta a voi attraverso Cristo, non solo la grazia di credere verso di Lui, ancora una volta non è un credere in Lui, notate bene che proprio il credo in greco, noi diciamo credo in unum Deum, traduzione italiana, credo in un solo Dio, questo vuol dire che sono granitico, in greco è credo eis, capite che è diverso, no? Credo non in un solo Dio, ma verso un solo Dio, sono incamminato nella fede per capire sempre di più che Dio è il centro della mia vita. No? Mentre noi siamo più sicuri, i greci sono un po' meno sicuri, per cui il simbolo niceno-costantinopolitano nella lingua originale, perché è stato pensato in greco, era eis, in latino è stato tradotto in, perché in latino non esiste l'eis, per cui in greco invece c'è questo senso progressivo, la mia fede è in cammino perché possa progredire sempre di più, perché si maturi e cresca, no? Quindi, per credere, no? Quindi avete ricevuto tutto questo da Dio attraverso Gesù Cristo, non solo di credere verso di Lui, ma anche grazie a Lui, per autù, e grazie a Lui soffrire. Non solo credere, ma anche soffrire, perché se tu credi in Gesù e soffri con Lui, è la grazia per le grazie, cioè tu sei completamente con Gesù, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, anche voi diventate come me, anche voi diventate come Cristo, è l'identificazione in Cristo, diventare consanguinei, ma bere lo stesso sangue, diventare consanguinei, chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non può avere in sé la vita. E quindi non solo, ma anche per Lui soffrire, avendo tonauton agona e contes, quindi avendo lo stesso combattimento, ancora una volta l'agone, no? Il combattimento in palestra è questo, il combattimento della, non è la battaglia, non è la maquè, il combattimento, la battaglia, L'agonismo, infatti l'agone è l'agonismo, agonos, per cui c'è anche il combattimento finale della vita, l'agonia, no? Che deriva da lì, è un combattimento finale, ma è una specie di braccio di ferro, no? Agone, e vedete che però, se non sarebbe la mache, in greco la battaglia si chiama mache, la battaglia, che vuol dire combattere, macheo vuol dire combattere in greco. Mentre qui non è un, ma si chiama di, piuttosto di combattere, ma è il combattimento che si fa nella palestra o che si fa nelle gare, è il combattimento di chi si sfida, no? Ma anche il combattimento che si fa sul pugilato, se volete, non è il combattimento perché deve vedere la morte dell'altro, cioè, quindi qui è un combattimento, cioè avendo lo stesso combattimento quale vedeste in me e ora udite che è in me. Cioè, quindi voi, se fate le stesse cose che ho fatto io, vivete lo stesso combattimento, quindi Paolo sta vivendo la sua prigione come un combattimento, come una palestra, cioè questo mi fa crescere sempre più in Cristo, e stando con Cristo io divento sempre più degno di essere apostolo e discepolo di Cristo, cioè divento sempre più assimilato a Lui. Capite che soprattutto queste ultime parole ti dicono come le vivi le tue croci? Le vivi come un ringraziamento a Dio perché ti avvicina a Gesù oppure no? Come le vivi le tue fatiche e i tuoi agoni? Come li vivi? Li vivi come un'occasione che il Signore ti dà per essere più simile a Lui oppure come un peso enorme da portare che ti schiaccia? Capite che sono due esiti diversi. L'uno ti porta alla salvezza, soterias, l'altro ti porta alla apoleias. Cioè alla rovina, dipende. Cioè non è la cosa in sé, ma il come le vivi. È la scala che se la prendi per salire ti porta in alto, se la prendi per discendere ti porta in basso. Dipende come la vivi. Se la vivi come grazia, occasione, è lì, è la visione nuova. Quando tu entri nella visione nuova, che è la visione di Gesù, improvvisamente cominci a leggere le cose in maniera nuova, diversa. E lì cambia tutto. Non cambia solo il modo di dire, ma cambia proprio il modo di viverle. Non cambia solo l'abito, ma cambia interno, profondo. C'è un senso nuovo. Avviene quello che noi potremmo chiamare una transsignificazione, cioè un cambiamento totale di significato, ma nel significato profondo. È un po' come la transustanziazione che avviene tra il pane che diventa il corpo di Cristo il sangue, e il vino che diventa il sangue di Cristo. Lì si parla di transustanziazione della nostra vita, si può parlare di transsignificazione, cioè la mia vita potrebbe sembrare la vita di un fallito, diventa invece la vita di un risorto, la vita di un compartecipe della vita stessa di Cristo. E allora alla fine di questa lezione possiamo dire: Signore, che cosa desidero e voglio? Anch'io desidererei, Signore, diventare cittadino degno della buona notizia che è Cristo, cioè capace di vivere come Lui, capace di trasformare il mio carcere, il mio deserto, le mie fatiche, i miei fastidi, le mie lotte, in uno stare con Cristo, un vivere con Cristo. È una logica che è diversa, è un modo diverso di pensare, di agire, ma anche un modo di gustare le cose diverse. Potremmo passare la vita a lamentarci tutta la vita di tutti i guai che abbiamo, oppure passare la vita a lodare Dio perché attraverso questi guai abbiamo incontrato Lui. Capite? Sono sempre le cose sono le stesse, dipende da come le mettiamo. Bene, chiediamo davvero al Signore di aiutarci a vivere tutto questo, ci vorrà qualche annetto.